Vieni a vedere Gesù. Uno studio condotto da Gianni Rigamonti.
Carissimi ascoltatori, un caro saluto veramente col cuore, fatto da chi è qui con voi per cercare insieme di conoscere meglio quel Gesù che amiamo, quel Gesù che vogliamo seguire. Ho sempre amato vivere l'esperienza del campeggio, non so voi. Per 17 anni mia moglie ed io abbiamo organizzato dei campi per tutte le età, sotto le tende, alla maniera scout. Per i primi 4 anni siamo stati nella stupenda Val Fondillo, nel Parco Nazionale d'Abruzzo, e per il restante nel Casentino, in provincia di Arezzo, anche questa è una località stupenda. E queste due località hanno fatto da sfondo alle nostre giornate a diretto contatto con la natura, ripeto, per 17 anni. Eravamo insieme un gruppo di ragazzi, giovani, adulti. Di questo periodo abbiamo dei ricordi veramente indimenticabili. Perché parlo di campeggio? C'è un episodio nella vita di Gesù in cui si menzionano delle tende. Il suggerimento di campeggiare è dato dal nostro caro esuberante Pietro. Ma anche questa volta sua esuberanza viene frenata dal maestro. La sua proposta infatti non trova il consenso del maestro, ma leggiamo il testo.
6 giorni dopo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni, suo fratello, e li condusse sopra un altro monte, in disparte, e fu trasfigurato davanti a loro. La sua faccia risplendette come il sole e i suoi vestiti divennero candidi come la luce. E apparvero loro Mosè ed Elia, che stavano conversando con lui. E Pietro prese a dire a Gesù: «Signore, è bene che stiamo qui. Se vuoi, farò qui 3 tende, una per te, una per Mosè e una per Elia». Mentre egli parlava ancora, una nuvola luminosa li coprì con la sua ombra. Ed ecco, una voce dalla nuvola che diceva: «Questo è il mio figlio diletto, nel quale mi sono compiaciuto. Ascoltatelo». I discepoli, udito ciò, caddero con la faccia a terra e furono presi da grande timore. Ma Gesù, avvicinatosi, li toccò e disse: «Alzatevi, non temete». Ed egli, alzati gli occhi, non videro nessuno, se non Gesù tutto solo. Poi, mentre scendevano dal monte, Gesù diede loro quest'ordine: «Non parlate a nessuno di questa visione, finché il Figlio dell'uomo sia risuscitato dai morti».
Prima di addentrarci nell'episodio, chiediamoci: qual è l'insegnamento centrale che ricaviamo dal testo? In altre parole, quale verità vuole comunicarci il Signore attraverso questo fatto? Da quello che posso capire, mi sembra che 2 verità unite e complementari emergano dallo scritto. La prima è questa: Gesù è unico. La seconda: seguirlo non è sempre così esaltante. 6 giorni dopo, dice il testo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni. Giovanni, suo fratello, fratello di Giacomo, e li condusse sopra un alto monte in disparte. 6 giorni dopo, sopra un alto monte. Delle indicazioni storico-geografiche di cui dobbiamo tener conto. Infatti, a chi scrive piace collocare gli episodi in un contesto storico-geografico per ricordare ai lettori che non sta parlando di favole abilmente inventate, come dirà Pietro in una sua lettera, Pietro che dell'episodio è stato uno dei testimoni. Su questa verità vorrei insistere. Visto la tendenza di molti a considerare questi fatti immaginari delle favolette di stampo religioso che non hanno valore storico. Del monte di cui si parla non è specificato il nome, ma si pensa che sia il Tabor. Gli episodi che precedono la trasfigurazione, che sono in qualche modo evocati dallo scrittore con l'avverbio «dopo», sono quelli in cui Pietro riconosce Gesù quale Messia e figlio di Dio, e poco dopo la rivelazione di Gesù intorno a ciò che gli accadrà, la morte, la risurrezione. A questa rivelazione c'è, come abbiamo visto in un altro episodio, c'è la reazione di Pietro, sicuramente spinta dal suo amore per il maestro, ma completamente fuori luogo. La sequenza degli eventi ha qualche cosa da insegnarci. Pietro, dopo la rivelazione di Gesù quale Messia, si era sicuramente gonfiato il petto di santo orgoglio, ma subito dopo la sua euforia cozza contro quegli eventi tragici che porteranno il Messia, così tanto atteso, ad essere appeso su una maledetta croce. Il turbamento di Pietro, dovuto anche al duro rimprovero del maestro, come vi ricordate, si tramuta di nuovo in euforico entusiasmo davanti a quell'evento di natura straordinaria che è stata la trasfigurazione. Forse questo susseguirsi di eventi di natura contrastante avranno confuso la mente non sempre lucida, lucidamente logica, di Pietro. Ora noi sappiamo, a distanza di anni chiaramente, che la teologia crucis è strettamente legata alla teologia glorie e la precede, ossia la croce precede la gloria, ma Pietro non lo sapeva ancora. In questo momento solenne Gesù vuole con sé tre dei suoi discepoli, Pietro, Giacomo e Giovanni. Porsi la domanda: perché solo tre? Perché solo loro? Forse non è lecito e scavalcherebbe in qualche modo i limiti di ciò che ci è rivelato. Non c'è dubbio però che questi tre discepoli sono quelli menzionati di più nei Vangeli e probabilmente erano i più intimi. Anche in altri due momenti Gesù ha voluto con sé questo gruppetto di discepoli. Prima, quando entrò in casa di Jairo, il capo della sinagoga, per resuscitare la figlia, Marco 5, è uno dei momenti più angosciosi della sua vita, la sua agonia nel Getsemani. Anche in questo caso ha voluto più vicino a sé questi tre discepoli. In questi tre episodi altamente significativi, Gesù ha voluto vicino, in maniera più stretta, questo terzetto. Leggiamo una frase di nuovo del testo: e fu trasfigurato davanti a loro, la sua faccia risplendette come il sole e i suoi vestiti divennero candidi come la luce. Il verbo trasfigurare traduce il greco metamorfè, dal quale deriva il nostro metamorfosi, il cui significato è assumere una forma diversa. Questa metamorfosi di Gesù è indicata dai testimoni in questo modo: la sua faccia risplendette come il sole e i suoi vestiti divennero candidi come la luce. Non solo il viso di Gesù subì una trasformazione, ma anche i suoi vestiti. Più che capire che cosa sia successo o come sia potuto succedere, credo sia più giusto chiederci che cosa indica questa trasformazione. Sembra chiaro che Gesù fosse circondato e investito da una luce sfolgorante, da una luce straordinaria. Questa luce ci rammenta quando, ad esempio, egli apparve a Saulo da Tarso sulla via di Damasco. Il testo biblico dice: e durante il viaggio, lo leggiamo nel libro degli Atti, e durante il viaggio, mentre si avvicinavano a Damasco, avvenne che d'improvviso sfolgerò intorno a lui, a Saulo, una luce dal cielo. Come noto, l'apparizione di Gesù a Saulo è avvenuta dopo la risurrezione. Il maestro perciò non è più nella sua umiliazione, ma nello stato di glorificazione. Il suo volto risplendente ci ricorda la visione descritta da Giovanni nel suo libro dell'Apocalisse. Il testo dice: ed egli teneva nella sua man destra sette stelle e della sua bocca usciva una spada a due tagli, acuta, e il suo volto era come il sole quando splende in tutta la sua forza. Anche in questo caso Giovanni fa riferimento al Cristo glorificato. Da queste indicazioni ricaviamo questa idea. Ciò che è successo sul monte Tabor è un assaggio di ciò che accadrà a Gesù dopo la morte e la risurrezione, morte e risurrezione di cui aveva fatto menzione poco prima. Ricordiamo le parole di Gesù nella sua preghiera cosiddetta sacerdotale, ricordata da Giovanni. Ora, dice Gesù, o Padre, glorificami tu presso di te della gloria che avevo presso di te prima che il mondo esistesse. La trasfigurazione è un anticipo di questa gloria, prima dell'umiliazione della croce. In questo vedo proprio un atto d'amore di Gesù verso i suoi. Egli sapeva che cosa sarebbe accaduto nella loro mente, nel loro cuore, dopo i tragici fatti di quell'ultima Pasqua. Infatti, poco prima di essere arrestato, disse apertamente ai suoi: «Questa notte, voi tutti avrete in me un'occasione di caduta, perché è scritto: io percoterò il pastore e le pecore del gregge saranno disperse». Lo sconforto, infatti, regnava sovrano tra i discepoli dopo la crocifissione. Ciò che era successo aveva chiuso il loro cuore in una morsa di dolore e azzerato le loro speranze messianiche. Il ritorno alle reti dei discepoli era un chiaro sintomo della perdita di questa speranza. E i due discepoli sulla via di Emmaus, lo ricordate? A questo sconosciuto che si avvicina a loro, gli dicono: «Noi speravamo che fosse lui, che fosse Gesù che avrebbe liberato Israele. Invece. Ma perché non si sono ricordati delle parole di Gesù? Che la risurrezione avrebbe seguito la croce? Perché Pietro, Giacomo e Giovanni non si sono ricordati di questo assaggio di gloria di cui sono stati testimoni? Pietro, dopo molto tempo, rammenta questo fatto in una delle sue lettere. Lo ricorda come un evento straordinario. Quando il dolore e la perdita della speranza si stanziano nel cuore, tutto è dimenticato. Abitando nel nord Italia, mi è capitato spesso di viaggiare con la nebbia, cosa che veramente mi crea molto, molto disagio. Qualche cosa del genere è accaduto ai discepoli. Le parole di Gesù e l'evento della trasfigurazione erano solo due indistinti punti luminosi che si intravedono appena. Il resto era tutto avvolto da una fitta coltre fatta di delusione e dolore. Un'altra frase del testo: e apparvero loro Mosè ed Elia che stavano conversando con lui. Perché loro due? Perché non il patriarca Abramo? Perché non Davide, il re secondo il cuore di Dio? Non è facile dare una risposta, lo ammetto, anzi credo sia proprio impossibile. Sono state fatte diverse ipotesi. Prima, Mosè, rappresentante della legge, ed Elia, quello dei profeti. Le scritture ebraiche, in qualche modo, secondo una generica divisione adottata dai tempi di Gesù, erano composte dalla legge e i profeti. Con il termine legge e profeti si indicava tutto il corpus delle scritture ebraiche. Il legislatore da una parte, il profeta, rappresentano quindi il vecchio patto davanti a quello che è l'autore del nuovo patto, Gesù. È l'Antico Testamento che lascia il testimone al Messia. Giovanni Battista, l'ultimo dei profeti che hanno preparato la strada al Cristo, esprime bene questo passaggio di consegne: bisogna che egli cresca e che io diminuisca. Secondo, la loro presenza testimonia la messianicità di Gesù. Secondo le antiche scritture, i due, Mosè ed Elia, dovevano essere presenti in qualche modo nell'epoca messianica. Il Messia infatti doveva essere uno come Mosè e uno come Elia, doveva in qualche modo preparargli la strada, e noi sappiamo che questo è accaduto in qualche modo. Queste sono solo tre ipotesi, prendetele come tali e nulla di più. Guardiamo ora quella che è la proposta di Pietro. Pietro prese a dire a Gesù: «Signore, è bene che siamo qui, se vuoi farò qui tre tende, una per te, una per Mosè e una per Elia». A tale spettacolare visione Pietro non poteva tacere. Marco nel suo Vangelo, forse ironicamente, ricorda che Pietro parlò poiché non sapeva che cosa dire, perché erano stati presi da spavento. Come al solito, il nostro caro Pietro è spinto più dall'emozione che dalla ragione. Analizziamo ora la proposta. Ebbene, che stiamo qui. Chi di noi non avrebbe detto la stessa cosa? Davanti agli occhi di Pietro c'era tutto ciò che un credente può desiderare. Gesù nel suo stato glorioso, che conversa con due grandi del passato. L'atmosfera, direi, è paradisiaca. Perché non rimanere? Perché non campeggiare in questo luogo? Certo è bene stare qui. Quante volte anche noi, mentre si stava vivendo in una particolare situazione benedetta, non abbiamo desiderato la stessa cosa. Farò tre tende. Pietro chiama passare subito all'azione e si mette subito a disposizione del maestro e dei suoi illustri ospiti per fargli stare comodi, per fargli desiderare di rimanere. Il vocabolo greco indica, con il termine tende, un riparo, forse fatto di rami e foglie, come quello che, ad esempio, si costruiva durante la festa delle capanne. Il desiderio di anticipare lo stato glorioso, dove regnano la pace, la giustizia, la piena ed esuberante gioia, è chiaramente in ciascuno di noi. Per noi, però, Dio ha qualcos'altro in serbo. Testo dice ancora: mentre egli parlava, mentre Pietro parlava ancora, una nuvola luminosa li coprì con la sua ombra. Ed ecco una voce dalla nuvola che diceva: questo è il mio diletto figlio, nel quale mi sono compiaciuto. Ascoltatelo. Una voce dal cielo perciò sovrasta quella di Pietro e in qualche modo lo zittisce. È la voce di Dio. La nuvola ricorda appunto la presenza di Dio. In altre occasioni è Gesù che interviene per fermare l'entusiasmo di Pietro, quell'entusiasmo non sempre guidato dalla logica. Ora è Dio stesso, il Padre. Ci chiediamo: perché questo intervento di Dio? Perché questa precisazione? Gesù è sostanzialmente diverso da Mosè ed Elia, dei due personaggi più importanti della storia ebraica, come è diverso da tutto il resto del creato. Lui è il figlio della stessa natura del Padre, generato e non creato, come recita un'antica confessione di fede. La precisazione divina tende proprio a sottolineare il carattere unico di Gesù. Questa dichiarazione del Padre non sarebbe certamente politicamente corretta oggi, perché distingue Cristo laddove c'è la tendenza, mi riferisco appunto del pensiero odierno, c'è la tendenza di eliminare tutti i distinguo. Tutte le religioni e di riflesso tutti i fondatori di religioni sono uguali. Dio si è rivelato e si rivela attraverso ciascuno di loro in un modo diverso e complementare. Creare dei distinguo significa essere intolleranti e presuntuosi. Bene, io, da parte mia, credo che anche molti di voi che mi ascoltano, vogliamo credere e adorare un Dio che ha affermato e che afferma ancora: a chi mi assomigliereste? A chi mi eguagliereste? A chi mi paragonereste quasi fossimo pari? Lo troviamo questo in Isaia. Inoltre non dobbiamo dimenticare ciò che viene detto del Figlio. Infatti c'è un solo Dio e anche un solo mediatore fra Dio e gli uomini, Cristo Gesù, uomo. Paolo a Timoteo. Se dichiarare l'unicità del Dio che si è rivelato nelle scritture ebraiche e l'unicità del Figlio significa essere considerati intolleranti, bene, prendiamo questa accusa come una croce da portare quale discepoli di Cristo. Non dimentichiamo che anche Gesù ha dovuto sopportare questo peso. Un testo in Giovanni dice: per questo i giudei più che mai cercavano di ucciderlo, perché non soltanto violava il sabato, ma chiamava Dio suo padre, facendosi uguale a Dio. È da notare che alla fine Gesù rimane solo. Infatti il testo dice: ed essi, alzati gli occhi, non videro nessuno se non Gesù tutto solo. Inoltre, le parole del Signore indicano chiaramente chi ora dobbiamo ascoltare: Gesù, la parola incarnata, l'ultimo stadio del progetto di rivelazione divina. Continuando la lettura del testo, leggiamo: i discepoli, udito ciò, caddero con la faccia a terra e furono presi da gran timore. La visione di Gesù trasfigurato e dei due illustri personaggi, Mosè ed Elia, non ha turbato più di tanto i discepoli. Perché invece furono presi da gran timore alla voce di Dio? È evidente che la loro mente faceva una netta distinzione tra i tre e Dio. La consapevolezza della divinità di Cristo l'hanno acquisita solo dopo la discesa dello Spirito Santo. Per l'ebreo il ricordo del Sinai tutto fumante è rimasto indelebile nella mente, quindi questa paura del Dio che si rivela. La percezione della presenza di Dio incute timore. È vero che grazie all'opera di Cristo ora noi possiamo chiamare Dio Abba, Padre, però mi sembra che il nostro rapporto con Lui sia in qualche volta un po' troppo confidenziale. Il timore di Dio, che è il principio della sapienza, come recita la Scrittura, non dovrebbe mai essere assente dal nostro cuore. L'amore e il timore, che normalmente sono due sentimenti difficilmente compatibili, devono convivere nel nostro rapporto con Dio. Ora guardiamo la controproposta di Gesù. Questa controproposta di Gesù si evince dal fatto che il gruppetto lascia subito il luogo dello straordinario evento e le tre tende non vengono fatte. Andiamo, dice Gesù. L'unica straordinaria avventura è finita. Gesù e i tre discepoli scendono dalla montagna e ritornano alla vita di tutti i giorni. Anche se bello, non si può stare nel dorato eremo di straordinarie esperienze. Questo tipo di esperienza è appunto straordinaria. Ma la vita, con il suo carattere ordinario, attende la nostra presenza. E una volta scesi dal monte, Gesù e i discepoli trovano subito chi ha bisogno dell'intervento di Gesù. Infatti, subito dopo è detto: quando tornarono tra la folla, un uomo gli si avvicinò, gettandosi in ginocchio davanti a lui, e gli disse: Signore, abbi pietà di mio figlio, perché il lunatico soffre molto, spesso infatti cade nel fuoco e spesso nell'acqua. Portatelo qui da me. Gesù sgridò il demonio e questo uscì dal ragazzo, che da quel momento fu guarito. È sicuramente più facile vivere in un eremo, lontano dalle brutture del mondo, dalle tensioni che questo mondo procura, dalle tentazioni continue e costanti che nascono vivendo in questo contesto. Ma il progetto di Dio per noi è di vivere in mezzo a chi ha bisogno, anche se l'ambiente circostante, l'ambiente in cui viviamo, disturba. Sul monte c'erano Gesù, Mosè ed Elia, e l'ambiente era il più puro che si potrebbe anelare. Il desiderio di Pietro è sicuramente anche il nostro. Stiamo qui. Gesù però ci ricorda che la luce è utile solo dove c'è buio, e noi siamo la luce del mondo. Che il sale, se rimane nella saliera, non serve a nulla. Per adempiere la sua funzione deve stare in mezzo al cibo, e noi siamo il sale della terra. Pur desiderando momenti sulla montagna, non tiriamoci indietro di fronte alla fatica che essere discepoli comporta. Quindi proseguiamo insieme, mano nella mano, a seguire Gesù. Vi saluto con un caloroso abbraccio. Ciao!